Cari amici, nel corso della trasmissione odierna, continuando il nostro studio sui libri della Bibbia, commenteremo il seguito dell'Epistola agli Ebrei e risponderemo a queste due domande. Sono i figli di Dio gli esseri umani? Perché Gesù fu accusato bestemmia allorché dichiarò d'essere il figliolo di Dio? Questi programmi di studio biblico diffusi su scala internazionale vi sono presentati dalla Dawn Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi dappertutto. Al termine del programma vi daremo il relativo indirizzo. Ora eccovi, Franco.
Grazie mille, Giulio. Alla domanda posta poco fa per conoscere chi sono gli uomini che devono considerarsi figli di Dio, ci risponde Paolo al versetto 10 del capitolo 2 dell'Epistola agli Ebrei. Ernesto, per favore, vorresti essere così gentile da leggerlo?
Sì, con piacere, Franco. Eccolo. Infatti, per condurre molti figliuoli alla gloria, pensa diceva colui per cagione del quale sono tutte le cose, e per mezzo del quale sono tutte le cose, di rendere perfetto per via di sofferenze il duce della loro salvezza. È chiaro che il duce della nostra salvezza è Gesù. Ma Franco, chi sono i figliuoli che saranno condotti alla gloria con lui?
Sono i veri discepoli di Gesù, gli eletti scelti di mezzo al mondo durante la presente epoca dell'Evangelo, per seguire il suo cammino nel sacrificio e nella sofferenza fino alla morte, e dai quali è stato promesso che, se gli saranno fedeli, regneranno e vivranno con lui. Sono i figlioli di Dio di cui parla il Nuovo Testamento.
Ma Franco, non sono tutti gli uomini figlioli di Dio? In genere tutti riconoscono la paternità universale di Dio e la fratellanza di tutti gli uomini.
Questo è un altro punto di vista. Nel sermone pronunciato all'Areopago, Paolo annunciò agli Atenesi che Dio fece di un medesimo sangue tutti gli uomini e concesse loro il diritto di abitare in qualsiasi parte della terra. In questa stessa occasione l'Apostolo spiegò anche che Dio è il datore di ogni vita, colui che dà il fiato a tutte le cose.
Se ben ricordo, l'Evangelista Luca si riferiva spesso ad Adamo come figlio di Dio.
Esattamente. L'uomo fu creato a somiglianza divina, nel senso morale e non fisico, ed ebbe tutte le prerogative del figliol di Dio, però le perdette mancando alle sue leggi. Adamo, scacciato dall'Eden e condannato alla morte, non poteva conservare ancora il privilegio del figliolo e così la sua progenie. Da allora il Dio non considerò più gli uomini quali suoi figlioli, però amandoli ancora, volle salvarli mandando il suo diletto figliolo. Per mezzo suo, gli uomini si riconcilieranno con Dio e riotterranno gli antichi privilegi.
Ciò è attestato anche nella profezia ricordataci da Pietro. In essa si apprende la restituzione di tutte le cose che Dio annunziò per bocca dei suoi santi profeti sin dall'inizio del mondo.
Precisamente. E questa fede, per meglio dire, questa fase del piano di salvezza divino si svolgerà durante il millennio, ossia l'epoca del regno messianico. Allora tutti gli uomini ossequienti alle leggi divine riacquisteranno quella condizione privilegiata di figli di Dio di cui Adamo gioì prima della sua trasgressione.
Ma Gesù, nel periodo in cui venne sulla terra, era figliolo di Dio?
Ma certo! Non hai presente che quando fu battezzato da Giovanni il Battista si intese una voce scendere dal cielo, che era quella di Dio dirgli: «Questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto».
Puoi dirmi la ragione per la quale Gesù fu così atrocemente perseguitato? Perché si proclamava figliolo di Dio?
Perché questa affermazione per gli ebrei era considerata temeraria, in quanto essi si consideravano quali servitori di Giove e non suoi figli. Gesù invece indicò e dimostrò ai discepoli la sua origine ed insegnò loro la preghiera che incomincia con queste parole: «Padre nostro che sei nei cieli».
Franco, vuoi dirmi come dovrà comportarsi un peccatore per avvicinarsi a Dio e così divenire suo figliuolo?
Prima dovrà rinunziare alle abitudini peccaminose che lo hanno allontanato da Dio, pentendosene con fede e spinto dal desiderio di ottenere il suo amore. Indi, nel riconoscere in Cristo il suo Salvatore e Redentore, ispirarsi alla sua vita ed attenersi ai suoi insegnamenti. Infine, consacrarsi e proclamare la sua parola, onde concorrere al compimento della volontà divina.
Comunamente si pensa che per venire cristiano o figliol di Dio sia sufficiente credere in Gesù Cristo, invece da quanto mi dice è tutto differente.
Ma certo, l'importante risiede nel fatto che tal comportamento ci viene dettato dalla Bibbia. Ai fratelli filippesi Paolo scrisse: «A voi è stato dato, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui».
Queste parole ci riportano a quanto già abbiamo rilevato nell'Epistola agli Ebrei circa Gesù Cristo, luce della salvezza. Ma di quale salvezza intende parlare l'Apostolo?
Al terzo versetto del capitolo 2 dell'Epistola agli Ebrei, Paolo parla di una grande salvezza annunziata per prima dal Signore, cioè da Gesù.
Ma qual è questa grande salvezza?
È l'Apostolo Paolo a dircelo nel capitolo 3. Ascolta. Fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione. Trattasi dunque della salvezza offerta ai fedeli consacrati discepoli di Cristo durante la presente età.
Ora, mi sovvengo che il libro degli Atti e nelle precedenti epistola di Paolo ricorrono vari riferimenti alla chiamata degli eletti, che sono esortati a soffrire e morire con Gesù, al fine di poter vivere e regnare con Lui.
Appunto. E ciò non è nuovo per i cristiani. La maggior parte d'essi nutre la speranza del cielo realizzando che tale privilegio li renderà partecipi del regno insieme con Cristo durante i 1000 anni dedicati alla restaurazione della vita sulla terra.
Quale splendido miraggio conforti il cristiano nelle sue sofferenze. Ora, io rilevo che Paolo, nell'annunziare ai fratelli di essere partecipe della celeste vocazione, aggiunge, ascolta, considerate Gesù l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della nostra professione di fede. Questo vuol dire allora che i discepoli di Cristo sono membri di un apostolato di cui Gesù stesso è Sommo Sacerdote.
Precisamente, in questa epistola ai cristiani di origine ebrea, Paolo fa allusione ai riti religiosi di Israele, quali erano stati stabiliti da Mosè in rapporto al tabernacolo eretto nel deserto e dai servizi dei Leviti, cioè la tribù di Levi, delle quali cose egli parlava come ombre della realtà futura.
È vero, e Paolo dimostra pure che in alcuni di questi servizi Araonne rappresenta Gesù ed i figli di quello rappresentavano i discepoli di Gesù. Coloro cioè che Paolo definisce fratelli santi, partecipi della celeste vocazione. Non è così? Ma ora dimmi, qual era lo scopo in quell'epoca del tabernacolo?
Oltre ai vari servizi nell'interno di esso, i figli di Aronne offrivano sacrifici onde il popolo beneficiasse delle conseguenti benedizioni.
Cioè le vittime offerte erano animali di specie diversa?
Sì. Ma nel sacrificio reale, ossia quello compiuto da Gesù, vi fu l'offerta di se stesso, alla quale si aggiunge anche quella dei fratelli chiamati a seguire le orme del Redentore. Paolo scriveva a costoro: «Vi esorto, fratelli miei, di presentare i vostri corpi in sacrificio vivente».
A quanto sembra, le benedizioni di vita promesse da Dio al popolo in generale saranno propagati allorché questa opera di sacrificio sarà completata, è così?
Ma senz'altro, è proprio quel che insegna la Bibbia.
Ecco perché il mondo finora non ancora è stato convertito, ed il messaggio angelico, pace in terra, non ancora si è tradotto in realtà. Ma spiegami, Franco, perché Paolo ci dice prima che, quale sommo sacerdote, Gesù fu rappresentato di Aronne, e poi nella stessa epistola ci parla di Gesù quale sacerdote dell'ordine di Melchisedec?
Melchisedec, ai tempi di Abramo, era re di Salem ed anche sacerdote dell'Iddio Altissimo. La Bibbia ci presenta questa analogia per indicarci che le stesse funzioni di re e sacerdote saranno assunte da Cristo nella manifestazione della sua gloria. E di fratelli in Cristo, cioè gli eletti scelti durante quest'epoca da tutte le nazioni, parteciperanno a tali onori.
In un'altra epistola Paolo parla dell'intero genere umano che geme e travaglia nell'attesa della manifestazione dei figlioli di Dio. Forse queste parole sono in rapporto alla definizione di Gesù, cioè quale luce della salvezza?
Ma certo, egli ribadisce ancora i disegni di Dio di chiamare da mezzo al mondo dei prescelti e di venire suoi figlioli e fratelli di Cristo, onde essere, nel loro insieme, il canale delle benedizioni che saranno cosparse su tutta l'umana famiglia al tempo del regno.
C'è passaggio scritturale che parla del mondo in attesa del levar del sole? Io credo che possiamo affermare che nel regno di Dio saranno appunto Cristo ed i suoi fratelli ad instaurare il sorgere di un nuovo giorno.
Giustissimo, caro Ernesto. Una di queste profezie descrive Gesù come il sole di giustizia, per mezzo del quale una novella aurora introduce il mondo in una nuova epoca di pace e di giustizia. E tu, Giulio, cosa ne pensi? Ti sembra giusto?
Giustissimo, Franco. Tutte le promesse di Dio sono fondate sulla giustizia e l'amore e sono infallibili perché procedono da Dio. Per i nostri cari amici in ascolto, se hanno qualche altra domanda in merito alla nostra discussione, li incoraggiamo di scriverci. Vogliamo anche domandare, chiedere a loro che ci scrivano e chiedano il libretto Dio la ragione, che sarà spedito gratis e Franco di Porto.
Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.